Bentrovati, 9:13 della mattina, scusate, da Enrica Alberti al microfono, edizione del mercoledì 10 di agosto, notte di San Lorenzo, per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tra questi annoveriamo naturalmente il nostro tecnico, Lorenz Lurati, che ci assiste alla regia e naturalmente non mi assiste, ma è un faro nella nebbia, Paolo Riva. Buongiorno Paolo.
Mamma mia, buongiorno.
Dove andiamo a finire questa mattina?
Questa mattina giriamo un po' tra le preoccupazioni e più o meno grosse. Molte svizzere, devo dire, molte che riguardano la Svizzera, ma non tutte che riguardano anche il Ticino. Ci sono delle preoccupazioni svizzere.
Sì, corretto.
Che per il Ticino non sono preoccupazioni, per una volta, no?
Non ho idea di dove tu voglia che io
parleremo
vada.
A un bel momento, no? Parleremo a un bel momento, sì, non subito, sì, della penuria di docenti che attanaglia alcuni cantoni della Svizzera interna in modo anche piuttosto serio. Tra l'altro poi ogni giorno arriva un elemento nuovo, ogni giorno qualcuno in più prende la parola, per cui è veramente una questione seria, una questione molto svizzera, ma non ticinese.
Esatto. Penso
ne parliamo dopo.
Ne
però,
parliamo dopo.
Diciamo tutto adesso, diciamo ne parliamo dopo, ne abbiamo già parlato adesso.
Va bene, invece allora non dico niente a proposito di un libro che voleva essere
quello
un omaggio.
Quello invece lo diciamo adesso.
Lo diciamo adesso.
Quello lo diciamo adesso perché? Perché la pandemia ha toccato tutti, naturalmente,
esatto,
tutto il mondo.
Esatto, ma
succedono delle cose, poi adesso tra l'altro non è finita, sia chiaro, però il momento, quello acuto, da qualche parte vuole essere un po' ricordato, no?
Esatto, lo hanno voluto fare al SCHUV di Losanna, dove hanno pubblicato un libro con 129 fotografie che volevano essere un omaggio al personale che durante il picco della pandemia ha tenuto botta, lo ricordiamo tutti, applaudivamo sui nostri terrazzi ringraziare l'impegno di tutto il personale sanitario. Non è stata presa benissimo questa cosa.
No, è stata presa direi decisamente
non tanto bene, esatto,
decisamente male. I media romani hanno pubblicato anche delle foto abbastanza impietose per dimostrare come appunto proprio coloro che dovevano essere i festeggiati in realtà l'hanno presa abbastanza male. Tra l'altro noi invitiamo il nostro pubblico a dire la propria su questo tema, perché lo stesso problema l'abbiamo avuto qui, insomma anche da noi il personale curante ha avuto un momento e sta ancora avendo, il personale curante, il personale ospedaliero, un momento molto duro, un momento molto tosto, con dei riconoscimenti pubblici, però si dice dalla Romandia, riconoscimenti pubblici sì, ma
ci piacerebbe di più avere giustamente un riconoscimento nel portafoglio.
Un po' tangibile, il famoso premio Covid.
Esatto, queste 129 fotografie omaggio, mettetevele dove volete voi, ma riconoscete la fatica del nostro lavoro nella busta paga, nell'organizzazione dei turni di lavoro.
Io adesso non so com'era in Romandia, com'era nella struttura del SCHUV, naturalmente per la precisione, visto che è lì che è avvenuta questa cosa. Io non so se poi erano state fatte delle promesse, delle mezze promesse, degli accenni di promessa, era stato illuso il personale oppure non è stato detto niente. Io questo non lo so dire, magari qualcuno che ci sta ascoltando invece conosce meglio la questione. Noi sappiamo che il personale l'ha presa
non tanto bene.
No, proprio neanche un po' bene. E addirittura dicevo, una di queste foto raffigura lo scatolone dei libri che era messo lì per potersi servire, no? Poter prendere questi libri che venivano regalati, e qualcuno sullo scatolone ha attaccato un'etichetta con scritto "dateci il premio, non il libro". Cioè, proprio piuttosto, non è che l'ha mandata a dire.
È cristallino, direi.
Cristallino.
Andiamo avanti con la musica a Rete 1, perché naturalmente è una parte determinante della nostra missione giornaliera. E poi continuiamo a chiacchierare e a raccontarvi di preoccupazioni che attanagliano, oppure insomma, fanno parte dei pensieri di tanti, tantissimi di noi.
C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue. C'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella. E se ci va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare. E poi nuotare, fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Tutto è già passato, peccato che non l'ho ancora capito. Anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita. E se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza. Avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire.
Abbandoniamo Alex Britti per dare il benvenuto, il bentrovato a Nicola Colotti e alla sua ospite. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Enrica, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, la nostra ospite che accogliamo qui in studio oggi è Susanna Petrone, che è responsabile per la comunicazione per il WWF Svizzera. Perché l'abbiamo invitata? Beh, perché ne avevamo già anche accennato quando abbiamo parlato della vicenda del beluga che si è perso nella fiume Senna, che è arrivato quasi fino a Parigi. Abbiamo detto i mari che noi usiamo durante l'estate come luogo di svago, sono anche invece luogo dal quale la vita e il nutrimento prendono avvio, e lo sappiamo, noi ci nutriamo dei prodotti del mare. Il WWF lancia l'allarme perché lo sappiamo, l'abbiamo anche scoperto nei giorni scorsi quando si è ricordato il cosiddetto Earth Overshoot Day 2022, quest'anno è caduto il 28 luglio, cioè il giorno in cui noi cominciamo a consumare a credito risorse terrestri. Beh, il WWF ci ricorda che uno dei problemi che sta provocando la questione dei mutamenti climatici è anche quello legato alle risorse ittiche, al punto di arrivare a preconizzare il rischio di guerra tra paesi che si affacciano sulle coste e che fanno della pesca ovviamente un punto di forza sia per il nutrimento che per l'economia. Allora, Susanna Petroni, innanzitutto buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
È apparso proprio recentemente sui quotidiani ticinesi un approfondimento in cui il titolo non lascia dubbi, si parla di guerra del pesce. Perché guerra?
Guerra perché le tensioni negli ultimi anni si sono sempre fatte maggiori, soprattutto nel Mediterraneo, che a parte essere uno dei mari, anche se chiuso, uno dei mari più sotto pressione. Ricordiamo che il 75% dei stock ittici del Mediterraneo vengono sfruttati oltre quello che dovrebbe essere. Ma è proprio anche perché la mancanza di pesce viene a portare i diversi pescatori. Poi bisogna distinguere tra pesca industriale e pesca artigianale. Una volta ovviamente avevamo la flotta italiana, che era quella con il maggior numero di imbarcazioni, ma con le normative dell'Unione Europea che cambiano spesso, non danno ovviamente più la libertà che forse una volta c'era, si arriva ovviamente al confine e sul canale di Sicilia si arriva sempre a degli scontri, anche con uso di armi. Basta ricordare che qualche mese fa un pescatore siciliano è rimasto ferito da una vedetta libica, dove gli hanno sparato perché aveva sconfinato, e in contemporanea spessissimo la Guardia di Finanza italiana lungo le coste sequestra imbarcazioni tunisine o egiziane che sono anche nello stesso punto, perché è una delle zone più ricche di biodiversità, dove ancora vale la pena anche il gambero rosso, il nasello, quello che poi finisce sui nostri piatti o nei supermercati viene pescato lì. E se una volta prima c'erano soprattutto gli italiani o in parte gli spagnoli e i greci che viaggiavano, oggi ci sono molte più imbarcazioni, ci sono regolamentazioni ma unilaterali, perché l'Unione Europea dice fino a 40 miglia potete pescare, dopodiché dovete pagare ovviamente una licenza che costa sui 30.000 euro. E molti europei ovviamente rispettano questa regola, non solo gli italiani ma gli europei, ed è un rispetto unilaterale, mentre dall'altro lato non avviene e quindi si arriva a delle tensioni maggiori.
Per non parlare poi dei possibili scontri che ci sono, e abbiamo anche letto e visto, tra Francia e Gran Bretagna, adesso a maggior ragione tra l'altro con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ma lo sappiamo, appunto, i mari sono luogo di pesca e di scontro possibile, lo vediamo in questi giorni anche con la situazione di tensione che c'è tra Cina e Taiwan. Un braccio di mare è non soltanto un luogo in cui passare, un luogo di passaggio dove ci sono i commerci, c'è anche la pesca. Non apriamo il capitolo della questione delle balene, perché ci porterebbe lontano, ma lo sappiamo, sì, il Giappone da, sì, quanti anni, la Norvegia. Ecco, nel mare si gioca uno dei possibili futuri degli equilibri globali, perché i mutamenti climatici stanno peggiorando la situazione da questo punto di vista. Lo sappiamo, nei mari ci sono sempre state guerre, pensiamo ai corsari, pensiamo ai grandi scontri navali che molte guerre purtroppo hanno comportato come conseguenza, perché invece i mutamenti climatici stanno diventando un campanello d'allarme ancora più sensibile per il WWF quando si parla di risorse ittiche.
Tutto quello che è biodiversità e gli oceani ne fanno parte, sono un equilibrio molto precario che ha delle regole molto precise di fisica alla fine, e a parte lo sfruttamento abbiamo ovviamente il surriscaldamento delle acque, ma anche il modo in cui usiamo le nostre coste. Ovvio, se distruggiamo tutte le mangrovie che proteggono la terraferma da inondazioni, ovvio che il mare appena inizia a rialzarsi distrugge e porta via popolazioni intere. In contemporanea, a parte adesso i coralli, che sappiamo che, soprattutto se continuiamo così, entro il 2050 saranno tutti, il 99% secondo le statistiche, non esisteranno più. Avremo ovviamente lo sbiancamento, la forma di sbiancamento. E poi, se vogliamo tornare al Mediterraneo, il WWF per esempio sta aiutando negli ultimi anni moltissimi pescatori locali, quelli pescatori artigianali, ma anche per esempio i cuochi del posto. Siamo andati per esempio in Turchia, dove a causa del surriscaldamento quello che una volta veniva pescato dai loro padri e dai loro nonni, quei pesci non esistono più perché l'acqua è diventata troppo calda o piena di alghe. La loro sopravvivenza quindi non è più possibile, e quindi arrivano pesci che in realtà si trovano in acque molto più calde. E qui interveniamo noi, che cerchiamo ovviamente di ridurre la tensione, perché ovviamente queste persone vivono da una vita intera della pesca, e insegniamo loro, aiutiamo loro comunque vada a riutilizzare le nuove specie che arrivano. Ma per esempio in Tunisia uno dei più grossi problemi: non c'è più pesce, nel senso i pescatori oramai tornano con le reti cariche di meduse, che ovviamente è una delle specie che sfrutta al meglio e quindi a piacere che l'acqua si riscalda, soltanto che non possiamo utilizzarle per mangiare.
Non facciamo ancora fare le minestre di meduse. Ecco, questo diciamo è il quadro della situazione. Il WWF appunto ha già anche delle strategie e quindi delle armi da proporre per contrastare questo pericolo. Credo che questo sia un aspetto importante, e credo che Enrica, magari dopo con i nostri ascoltatori, magari adesso possono anche reagire magari con qualche domanda, possiamo dare anche degli utili suggerimenti su quello che possiamo fare noi individualmente come consumatori quando appunto ci affacciamo al bancone del pesce, magari al supermercato, perché questo credo che sia un aspetto interessante da approfondire.
Dunque, approfondimento che invitiamo a cogliere e approfondire, scusatemi la ripetizione, da parte dei nostri ascoltatori, sempre attenti, devo dire, allo 076 321 1113. Dopo questa canzone chiacchiereremo di nuovo con voi e con loro. torniamo in studio per parlare dei problemi relativi all'approvvigionamento ittico. Lo facciamo con Nicola Colotti e naturalmente con la sua ospite Susanna Petrone, portavoce del WWF Svizzera. Ci scrivono alcuni ascoltatori, Nicola, dicendo: ma allora mi devo sentire in colpa se compro il salmone al supermercato? Domanda che rivolgiamo a Simona, a Susanna Petrone.
Ma non si tratta di sentirsi in colpa, si tratta di trovare un equilibrio nella propria dieta personale. Quindi non, ovviamente il problema perché si pone? A, siamo alla soglia di 8 miliardi di abitanti sulla Terra. B, soprattutto i paesi industriali hanno la nuova moda del sushi, il poke, che contengono ovviamente tutti i pesci. Certo. E quindi la richiesta è maggiore e va a sfruttare i nostri oceani mondiali. Ma questo non significa che bisogna sentirsi in colpa se una volta ogni tanto si sceglie di mangiare del pesce, come si può mangiare della carne ogni volta. Si tratta sempre dell'equilibrio in cui si vive. Ovvio che se io ogni giorno ho bisogno di un salmone, la sera una bistecca, la mia impronta ecologica ovviamente va a pesare tantissimo su quello che può essere le emissioni di CO2 mondiali. Però se trovo equilibrio in realtà va bene.
Certo.
Io non mi improvviso biologo marino, però ogni tanto dico sempre con una provocazione: magari consumiamo meno tonno se non vogliamo troppe meduse nel mare, perché dopo quando andiamo a fare il mare vediamo che ci sono le meduse e ci lamentiamo. Ecco, magari mangiamo un po' meno tonno, che i tonni sono predatori naturali delle meduse, e cerchiamo di ristabilire questo equilibrio. Poi c'è il pesce d'allevamento, però qui la questione è tutta l'economia legata ovviamente ai mari. E nel suo approfondimento, appunto, che è apparso sui giornali recentemente, Susanna Petrone diceva: immaginiamo appunto una guerra scatenata per il pesce che si pesca nei mari, ma immaginiamo una guerra scatenata per l'acqua in un momento in cui per esempio stiamo soffrendo problemi di approvvigionamento idrico, e il surriscaldamento climatico porterà paesi ad avere penurie d'acqua che probabilmente potrebbero anche scatenare delle guerre. Quindi è adesso il momento di agire. Vedo che per esempio in Italia si sta scatenando una raccolta di firme per convincere i politici ad affrontare la questione dei mutamenti climatici. C'è l'esigenza di affrontare. Però appunto, Susanna Petrone, tornando al singolo cittadino, cosa fare? Perché poi appunto di fronte a problemi di grandezza globale ci sentiamo tutti un po', come dire, un po' spauriti e un po' smarriti. A livello individuale cosa possiamo fare?
Ma a parte le scelte individuali, quelli, nel senso, per il WWF è una cosa chiara: non dobbiamo essere perfetti, noi non abbiamo bisogno di una persona che faccia tutto in modo perfetto, smette di mangiare carne, zero plastica. A noi piace dire: preferiamo avere tantissime persone con le loro imperfezioni, ma che inizino a fare dei cambiamenti. Quindi veramente vedere il pesce come una prelibatezza di lusso, in realtà. E scegliere ovviamente i brand che garantiscono fino a un certo punto che il pesce sia stato ovviamente pescato in modo regolare e giusto. Ma non solo il pesce, noi possiamo, abbiamo un grande potere, il voto. Io penso che la popolazione, non solo quella svizzera, ma come vediamo adesso dall'Italia, abbia voglia di un cambiamento, che sia già sensibilizzata, che abbia già capito qual è il problema. Ovviamente adesso manca ancora un po' la volontà politica, probabilmente.
Sì, verrebbe da dire che prima che i cittadini comuni dovrebbero essere poi i politici a prendere coscienza del problema. Dicevamo prima, il 28 luglio è stato il giorno del cosiddetto Earth Overshoot Day, cioè il giorno del superamento, diciamo, del limite delle risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Quest'anno è caduto con un giorno di anticipo rispetto all'anno scorso. Si parla di impronta ecologica che è aumentata addirittura dell'1,2% rispetto all'anno scorso, la biocapacità totale è aumentata dello 0,4% nello stesso arco di tempo, quindi siamo sempre in debito. Ecco, anche sensibilizzare per esempio su questi calcoli, che sono calcoli empirici, può, diciamo, contribuire a svegliare la coscienza non soltanto dei cittadini, ma ovviamente anche dei politici, oppure finiscono per diventare così degli atti puramente simbolici, secondo lei?
No, secondo me invece rendono bene l'idea, perché se per esempio quando ho iniziato a fare il calcolo negli anni 70 cadeva a dicembre, mentre oggi siamo già a fine luglio.
Sì, nel 1987 la giornata cadeva il 19 di dicembre, nel 2000 si è arrivati al 1 novembre e quindi lo scorso anno al 29 di luglio. Quindi retrocediamo sempre di più, vuol dire che a partire dal giorno successivo noi stiamo consumando risorse che la Terra non ha ancora potuto produrre.
Infatti.
E questo dovrebbe... Qualcuno dice sempre, immaginate se questo ci succedesse con il conto in banca. Ecco, forse allora magari realizzeremmo esattamente di che cosa stiamo parlando. Però appunto bastano questi atti simbolici anche forti a far cambiare la consapevolezza.
La sovrasciuta è ovviamente un campanello d'allarme internazionale. Poi ogni paese ha il proprio... Quello svizzero per esempio è anche stato ancora prima, perché la Svizzera necessita di oltre 3 pianeti per...
Cioè se tutti gli, sì. tutto il mondo consumasse come la Svizzera, noi dovremmo avere
tre pianeti
a disposizione.
Quindi ogni paese poi ha il proprio. Ma ovviamente non ci si ferma solo all'overshoot come WWF, ma anche tante altre organizzazioni. In questo preciso momento siamo molto impegnati anche a trovare soluzioni. Questa è una cosa essenziale. Per questo, per quanto riguarda gli oceani o il Mediterraneo, noi abbiamo dato il via 2 anni fa al Plastic Cities, Plastic Free Cities, e sono coinvolte adesso, oramai sono sempre più città che si pongono l'obiettivo di togliere completamente la plastica. Venezia è una delle prime che ha partecipato, ovviamente perché per l'occasione ha una certa sensibilizzazione a riguardo, e oppure si va dai pescatori a cercare di trovare pesca alternativa, o si aiuta i cuochi locali a trovare nuove ricette, ma anche per esempio andiamo nei posti di villeggiatura a sensibilizzare le persone, a creare workshop, lavorare con i ragazzi che forse nella loro ingenuità hanno un amore innato verso la natura e verso gli animali.
Una domanda flash conclusiva, Susanna Petrone, abbiamo parlato, la Svizzera non è un paese di mare, tutto questo discorso che stiamo facendo vale anche per i fiumi e per i laghi?
Ovvio, perché si calcola che entro il 2050 ci saranno più pezzi di plastica che pesci negli oceani. Questa plastica arriva dai fiumi, direttamente dai fiumi, quindi dalle città, anche quelle che non sono sul mare, o le microplastiche stesse, per esempio c'era stata un'indagine anche sul lago a Lugano, che mostrava un alto tasso di microplastica e nanoplastica nei pesci stessi. Quindi sì, la plastica per esempio è un problema che va affrontato alla fonte, cioè non sulle coste, non solo sulle coste, ma anche nei paesi che non sono toccati dal mare.
Ecco, quindi pensiamoci quando andiamo a fare il bagno o al lago o nel fiume o nel mare, soprattutto nel mare. Ecco, pensiamo che il mare non è soltanto, come dire, uno scaffale di un supermercato dove ci possiamo servire senza vederne le conseguenze.
Assolutamente no, grazie Nicola Colotto e soprattutto grazie alla sua ospite, la portavoce del WWF per la Svizzera, Susanna Petrone. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Ci vogliamo alzare.
Paolo Riva, parli da solo, come succede?
Sì, no, parlo da solo. Parlo da solo perché,
certo,
perché ci sono delle preoccupazioni che serpeggiano nel paese.
Giusto.
E gli esperti tendono a voler dire la loro, perché adesso bisogna fare chiarezza su tantissimi aspetti relativi al consumo energetico. Sapete che adesso è la priorità.
Corretto.
Adesso in questi giorni in Svizzera è la priorità, in Svizzera interna c'è un altro tema di cui parleremo dopo che sta prendendo anche banco, ma il consumo energetico preoccupa invece tutta la Svizzera, tutto il paese, in realtà tutto il mondo. Poi voi sapete, noi siamo nel cuore dell'Europa che ha preso delle misure, insomma noi siamo lì in mezzo, ci dobbiamo un po' orientare anche a cosa succede attorno a noi, e allora ognuno si sta chiedendo un po' come affronterà l'inverno.
Esatto, no? Esatto. E devo dire che tante delle persone che ho incontrato, cioè mi hanno detto: ah sì, mio zio ha già comprato il generatore di emergenza.
Attenzione.
Mio cugino l'ha fatto, adesso sì, hanno fatto delle scorte, cioè mi è venuta un'ansia.
Un'ansia,
da,
sì.
Morirò di freddo quest'estate, quest'inverno, non potrò guardare la televisione, non potrò accendere le piastre.
Allora, si comincia a dire che probabilmente bisognerà scaldare un po' meno le case.
Questo abbiamo capito,
un po' di cose. L'appello all'inizio delle scorte di legna è già stato fatto,
sì.
C'è stato detto: se avete il camino, io due o tre ceppi li metterei via.
Certo.
Ancora quasi con questo tono, no? Così come per dire: dai, c'è un po' di scorta di legna che ce n'è, e già aumentata di prezzo anche quella lì. Però l'ultima in ordine di tempo, proprio di oggi, uh-huh, è la faccenda dei generatori, perché adesso è diventata la prossima fissa. Io mi compro il generatore, perché se c'è il blackout,
esatto,
io quel generatore risolvo.
Ci dicono che i rivenditori, appunto, riferiscono che le piccole centrali elettriche sono fino a 5 volte più popolari del solito, quindi
sì,
ne vendono tantissime di più.
E naturalmente non è un caso.
Ok,
non è un caso.
Dobbiamo distinguere le piccole dalle grandi, dai grandi generatori, giusto? È corretto? Allora, perché io non ho capito bene.
Allora, esattamente, c'è un uso domestico, naturalmente, sì, dipende molto dalla potenza, da quanto possono alimentare, e naturalmente c'è una questione economica alla base, cioè devi fare un investimento importante per avere questi generatori. E dicono gli esperti, facciamo proprio un riassunto asciutto,
sì,
dicono: vale la pena per le aziende. Vale,
esatto,
la pena per l'industria.
Okay.
E soprattutto non ci permetteremo mai di dire che gli ospedali non devono avere un generatore, ne abbiano anche due loro.
Ce l'hanno
anche
già.
Due,
ospedali,
certo,
banche,
ce li hanno già.
Esatto.
Esattamente. Però si dice che a livello domestico,
sì,
non è tanto un investimento
sensato
perché... si dice, perché alla fine si spera poi anche che non ce ne sarà bisogno. Poi... però ecco, proprio si fa questa differenza. Attenzione, a livello domestico probabilmente non è tanto una faccenda sensata. Tra l'altro si scopre che i generatori si possono affittare.
Corretto. Dunque, fino a 10.000 franchi per 6 mesi un affitto,
sì,
quindi una cosa che puoi distribuire. Però in questo caso puoi fornire energia elettrica a un condominio, a un'intera azienda, a una villa, cioè a fonti energivore piuttosto grandi, non
piuttosto
soltanto...
grandi. Ecco, magari la casetta non prendi un generatore di quel costo,
esatto,
che non serve neanche, è troppo grande, magari ci può pensare un condominio, ecco, magari a quel livello lì. Però ripeto, è una faccenda, esploreremo questa faccenda dei generatori, perché oggi è arrivata quest'ultima,
sì, allarme,
allarme,
no? Informazione,
esattamente,
sulla fotografia relativa alla vendita di questi generatori.
Adesso sono i generatori, perché tra l'altro noi, sì, domani parleremo di un'altra categoria di persone che sta approfittando, e non è in un'accezione negativa approfittando, ma che sta giustamente lavorando molto proprio in vista di questo inverno incognita, chiamiamolo così, l'inverno incognita.
X.
Ne parliamo domani, oggi lo accenniamo, ma sono gli spazzacamini. Che già non trovi uno spazzacamino a pagarlo oro.
Bene, bene.
E adesso ancora di più.
Sono molto contenta per gli spazzacamini.
Spend my life. ashamed to